Cari amici di Cronaca di Cielo e Terra, benvenuti a questo nuovo episodio, nuovo appuntamento. E oggi intervistiamo il professor Julio Loredo che ci ha concesso il suo tempo per questa nuova intervista sulla Chiesa e sulla fede cattolica, che saluto subito. Salve, signor Loredo.
Salve, grazie mille, è sempre un onore stare in questo canale.
Professor Loredo, il tema di oggi, su cui gli ho chiesto, ecco, questa intervista è appunto il ruolo della Chiesa Cattolica, nello sviluppo della civiltà occidentale pre-rivoluzionaria. Riteniamo interessante trattare questo argomento perché spesso, non ci si riflette abbastanza. Senza la Chiesa Cattolica, moltissimi dei traguardi, sia scientifici che sociali, che oggi diamo per scontati, non esisterebbero. Ora, come il primo punto su cui vorrei iniziare questa intervista è il pensiero scientifico. Ecco, sul ruolo della Chiesa Cattolica nello sviluppo del pensiero scientifico. Noi sappiamo che le antiche culture, babilonese, cinese, egiziana, greca, indù, concepivano il divino come immanente nelle cose create, e questo ha ostacolato la scienza, rendendo la scienza estranea all'idea di leggi naturali costanti e quindi studiabili. In che modo invece la Chiesa Cattolica ha contribuito alla nascita del pensiero scientifico?
Già la domanda praticamente mette i binari per rispondere, perché è una domanda molto ben fatta, appunto, che mette già i termini della questione. La religione cristiana, oggi la chiameremo più specificamente cattolica, è monoteista e crede in un Dio personale, quindi un Dio personale. È un Dio trascendente, cioè alto riguardo alla sua creazione. Creazione, quindi un Dio creatore che ha creato tutto. E agens agit simile sibi, cioè la gente agisce secondo lui stesso. L'universo è una creazione di Dio. Non è una emanazione di carattere gnostico, panteistico, ma una creazione di Dio ex nihilo. Comunque porta il marchio dell'essenza di Dio, porta il marchio di quello che è Dio. In altre parole, Dio ha impresso nella creazione il suo stesso essere. La creazione è fatta a immagine e somiglianza di Dio. Ora, Dio ha in se stesso l'idea di quello che deve essere o non essere, quindi quello che si chiama la legge divina, che è la ratio ultima o fondamentale di tutto, perché è coessenziale all'essere di Dio. Dio è. Ora, questo sembra molto, 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 molto teorico, ma ha una conseguenza diretta, molto, molto pratica e molto forte, nel senso che è molto fruttifera. La religione cattolica è la prima religione che si è presentata come una religione razionale. Cioè, se uno legge testi apologetici dell'epoca patristica, adesso così lì per lì non mi viene in mente nessuno in concreto, ma basta andare a cercarli. Abbondano le frasi di questo tipo: non credete quello che vi diciamo perché noi ve lo diciamo, ma perché è vero. È vero. E quindi, mentre per tutte le altre religioni, anche quelle successive, tipo Islam, il concetto di verità non c'era, perché questo è buono? Perché gli dèi lo vogliono, e se non lo vogliono, appunto, non è più buono. O l'Islam, un poco successivo, ma pecca dello stesso errore. Perché questo è così? Perché Allah lo vuole, e quello che Allah vuole è nel Corano. Tanto che quel califa che ha bruciato la famosissima biblioteca di Alessandria, c'è cioè la sua famosa frase: io la brucio perché una de due, o quello che c'è qui, c'è nel Corano, e quindi questo è inutile, o quello che c'è qui non è nel Corano e quindi è falso. Questo è il criterio. La Chiesa Cattolica invece no, è stata la prima, è la religione cristiana, quindi la Chiesa Cattolica, è stata la prima che si è presentata come mediatrice, come chiamiamola portavoce di un Dio unico, personale, trascendente e non dico ordinato, ma la radice dell'ordine. Dio ha questa ratio che è la stessa mente divina. Quindi tutto deve essere riflesso di questo Dio, unico, trascendente, razionale, eccetera. Allora, per esempio, ecco il perché la Chiesa subito, prende come eredità la filosofia greca. La filosofia greca è entrata nel pensiero occidentale e quindi mondiale attraverso la Chiesa. Ecco perché i greci hanno avuto questa missione, questo carisma, di essere il primo popolo che ha cominciato a pensare. Cioè, anche se loro poi cadono nello stesso errore, gli dèi vogliono, quindi è buono, comunque hanno studiato il perché delle cose, il come e il perché delle cose. Basta leggere soprattutto Aristotele, quello però tutti i filosofi greci. Questo entra nel pensiero occidentale e quindi mondiale attraverso la Chiesa, perché la Chiesa capisce subito che questo è un strumento molto adatto per manipolare concetti. La Chiesa assume il diritto romano. Ora, qual è l'apporto del diritto romano? Mentre prima e in altri popoli pagani, questo si faceva perché il re lo vuole, punto e basta. I romani sono stati i primi a chiedersi: ma esistono principi di ordine naturale che devono guidare la società? Ecco, questo è il fondamento del diritto romano. Poi, con errori, perché erano pagani, quindi non avevano la verità rivelata. Comunque, il diritto romano si fonda sul diritto naturale. Anche questo la Chiesa lo ha capito. E quindi si presenta come una religione perfettamente razionale che cerca di spiegare le cose secondo ragione, ma non la ragione umana, la ragione umana in quanto riflesso della ragione divina. E da qui nasce il metodo scientifico, che prima non c'era. No, vede, per esempio, cos'è il metodo scientifico? Io ho fatto, non mi sono laureato, ma ho cominciato la carriera di medicina. Una delle prime cose che insegnano una carriera scientifica è il metodo scientifico, cioè uno osserva un fenomeno sia in natura sia in laboratorio, solleva ipotesi di perché e come di questo fenomeno, ma poi deve verificarlo nella realtà dei fatti, o in natura o in vitro, cioè in laboratorio. Questo concetto non c'era prima. Uno vede Aristotele, per esempio. Lui diceva due corpi di massa diversa, anche in un ambiente di vuoto, cadono in velocità diversa. Per esempio, un piombo e una piuma, diceva Aristotele, il piombo cade più velocemente perché è più pesante. La piuma più leggera cade molto più piano. Non è vero. In un ambiente di vuoto tutti i corpi cadono nella stessa velocità perché sono attratti dalla legge della gravità. Ora, questo sarebbe verificabile facilissimo con un esperimento che Aristotele non ha fatto proprio perché le mancava il metodo scientifico che nasce con l'influenza della Chiesa. Esiste adesso tutta una scuola, maggioranza anglosassone, proprio anglosassone, cioè alcuni sono americani, altri sono inglesi. Il più famoso credo sia Rodney Stark, che è un bellissimo libro che lo consiglio, Il trionfo della ragione, che mostra proprio questo. Ora, questo è il fondamento di qualsiasi sviluppo, non dico spirituale, ma scientifico. Ed ecco le spiegazioni di perché la civiltà occidentale cristiana sia l'unica civiltà che si è sviluppata in modo continuato. Voi direte, beh, ma la civiltà cinese, sì, la civiltà cinese ha prodotto delle cose bellissime, però ci voleva 1.000 anni per fare una scoperta e poi si tornava ad andare in cerchio, in cerchio. L'unica civiltà che si è sviluppata e ha progressato linearmente è stata quella occidentale. E il motivo è questo, è fondata su una religione che ha plasmato poi una cultura e quindi una società con questi presupposti. Ed ecco che la scienza nasce con la Chiesa, il metodo scientifico nasce con la Chiesa.
Il secondo punto che vorrei toccare con lei è quello della cultura. Il ruolo dei monaci nello sviluppo della cultura è indiscusso a livello accademico, ma a livello popolare forse non ci rendiamo pienamente conto del valore della loro opera. Giusto per fare qualche esempio, i monaci migliorarono le tecniche agricole, copiarono testi antichi, preservarono l'alfabetizzazione e migliorarono il paesaggio europeo e molto, molto altro. Può approfondire un po' questo argomento?
Certo, la Chiesa possiamo dire che ha praticamente inventato la cultura. Questo è un'esagerazione, perché chiaramente c'è la cultura greca, la cultura romana o anche quelle orientali, pagane, la cultura cinese. Però il concetto che un'istituzione d'origine divina debba plasmare la mentalità dei popoli, della quale mentalità poi nasce una cultura, questo è un concetto tipicamente cattolico. E la Chiesa lo ha subito messo in pratica. Per esempio, da chi abbiamo ricevuto la sapienza antica? Oggi, soprattutto i popoli latini si vantano della cultura greco-romana, è arrivata a noi tramite le copie manoscritte fatte nei monasteri. Qualcuno dirà: beh, ma anche gli arabi ci hanno messo del loro, cioè hanno fatto delle copie, per esempio Aristotele lo hanno copiato tutto in arabo. È vero, ma se uno va a vedere chi erano i copisti, erano copisti di aria cristiana, persiani, armeni, eccetera, di aria cristiana. Lo stesso sviluppo della filosofia musulmana, e io so che sto dicendo una cosa che può provocare qualche shock in alcune persone, ma si è sviluppata soprattutto in contatto con la cultura cattolica europea. I grandi filosofi, Avicenna, per esempio, che Santo Tommaso da Aquino chiama il maestro, si è sviluppato in Spagna a contatto con la cultura cattolica. I grandi monumenti dell'arte islamica è tutto, non dico copiato, ma ispirato alle opere della cultura occidentale cristiana, che poi loro hanno messo del loro con quei. Un po' più fiorito, diciamo, perché la loro mentalità è molto più fiorita. Però quindi anche loro, per esempio, nel Medioevo ci fu tutta la scuola andalusa islamica che ha cercato di applicare, di prendere Aristotele per studiare l'Islam con criteri aristotelici. Avicenna è il più famoso, ma ce ne sono altri. Sono stati esclusi dai musulmani come eretici. Curiosamente, anche in Spagna ci fu la scuola giudaica che dice: no, perché fondarci soltanto nei libri, no? Nel Pentateuco, poi chi è il Talmud, eccetera. Dobbiamo applicare la filosofia. Ed ecco tutta una scuola filosofica giudaica che cercava di applicare categorie aristoteliche. Ma tutto questo perché erano in contatto con la cultura cattolica, col mondo occidentale cattolico. Ora, i monaci hanno avuto quindi un ruolo nel passare la cultura antica a noi. Noi abbiamo, ripeto, tutta la sapienza antica è arrivata a noi tramite loro. Ma poi hanno cominciato a applicare questa mentalità, stiamo parlando di una mentalità nuova, per migliorare il nostro mondo. E c'è stata, come lei ha detto benissimo, la rivoluzione agricola del Medioevo, in cui la resa della produzione agricola è aumentata, l'ho letto più di una volta, adesso non mi ricordo, per qualcosa come 30, 40, 50 volte, cioè non un incremento del 30%, ma di 30 volte, quindi 3000%. E infatti nell'auge del Medioevo non c'era la fame in Europa. Questo è un fatto storico, e anche i marxisti e storicisti come Marc Bloch dicono, cioè c'era la fame in qualche posto, in qualche classe sociale, però non c'era fame come c'è stata, come c'era prima per causa di questo sviluppo. Poi se uno va a vedere l'elenco dei prodotti inventati nei monasteri, io sono andato ad una conferenza, anzi abbiamo invitato una signora che si era specializzata in questo tema a parlare nella nostra sede a Milano. Il titolo era Il cristianesimo a tavola. Quindi tutte le invenzioni culinarie e vitivinicole, cioè formaggi, eccetera, ma è una cosa infinita, infinita, veramente infinita. Il grana padano è stato inventato in un monastero, lo spumante, lo champagne è stato inventato in un monastero, tanto per cominciare. Ora, perché questo? Perché, per esempio, altre culture, la cultura araba per esempio, il latte ce l'ha. Ora, quanti formaggi hanno? Pochi. Formaggio di capra, due o tre cosine. Perché? Che non hanno la mentalità, nel senso buono che io ho appena detto, progressista e sviluppista, possiamo dire, del cristianesimo. Invece il cristianesimo si applica. Prende quel latte e fa esperimenti, fa questo, l'altro, poi lo assaggia, eccetera, e quindi sviluppa le cose. L'arte, non so se c'è un'altra domanda, però si inserisce anche qui, l'arte architettonica. Dove è nato il gotico? Il gotico è nato in ambiente monastico, concretamente l'abbazia de Saint-Denis, a nord di Parigi, con l'abate Suger, che non era un architetto, lui era un esperto militare, era teologo, esperto militare, un genio, veramente un genio. L'abbazia de Saint-Denis, che è in stile romanico, stava cadendo a pezzi, quindi lui ha detto invece di cercare di rimetterla a posto, meglio farne un'altra, però con un nuovo stile. Ed ecco come è nato lo stile gotico, che poi si è molto sviluppato. Un stile che tecnicamente, non sto parlando dell'aspetto estetico, ma dell'aspetto tecnico, è lo stile più perfetto di tutti, ma in assoluto, per il bilanciamento del peso, la carica. Per esempio, non esistono colonne, sono fasci di piccole colonne, ognuna con una certa carica portante. Una cattedrale gotica, se un gigante potesse farlo, la potrebbe prendere in mano e girarla, che non cade, perché il peso si redistribuisce. Cerchiamo a fare quello con un tempio romano, un tempio greco, bellissimo per carità, non parlo della parte estetica, ma parte tecnica, crolla in 2 secondi. Ci fu per esempio questo grande architetto inglese, Augustus Pugin, quello che ha costruito il Parlamento britannico e tante altre cose, che lui dice il gotico è una categoria dello spirito attraverso la quale si può vedere tutto l'universo. Quindi bisogna avere un'anima gotica. E questo lo ha sviluppato la Chiesa. Quindi se noi andiamo a vedere cosa ha creato la Chiesa, E c'è un bellissimo libro che forse il primo, credo, che ha cominciato a squarciare il velo della leggenda nera anti-medievale. Régine Pernoud, francese, l'storica francese morta 15-20 anni fa, non cattolica, tra l'altro, e ha scritto questo bellissimo libro, La Grande Clarté du Moyen-Âge. La grande, il grande chiarore, il grande bagliore del Medioevo. Lei inizia dicendo: il mondo moderno non ha inventato nulla, a differenza del Medioevo che ha inventato tutto. Il mondo moderno ha sviluppato tante cose, non ha inventato nulla. Allora, questo perché è l'applicazione in campo dell'agricoltura, dell'architettura, della culinaria, eccetera, di questa mentalità cattolica che abbiamo visto.
Un altro punto, professore, è quello della scuola, delle università. Anche la nascita delle università è appunto da attribuirsi alla Chiesa Cattolica. I primi studium nacquero infatti da curie vescovili, da monasteri, da abbazie, che divennero i centri attorno ai quali, fiorivano borghi e città. Cosa ci può dire in merito?
Anche qui l'educazione non è nata con la Chiesa, già in epoca romana, stiamo parlando di Roma ed epoca romana perché siamo qui in Italia, quindi questo ci tocca molto da vicino. Però c'erano scuole private, c'erano maestri che uno pagava e mandava il proprio figlio a studiare. In Grecia pure c'erano questi grandi maestri, c'erano persone facoltose che pagavano al maestro e lo mandavano e mandavano i propri figli. Ma l'idea che il popolo doveva essere in quanto tale educato, perché c'è una cosa che spetta alla res pubblica che si chiama educazione, questo è nato con la Chiesa. Infatti, lei ha menzionato i monasteri, le chiese, eccetera. Questo già era così, però c'è un decretale di Carlo Magno. Quindi siamo 780, perché lui è incoronato re nel 774-5, poi un po' dopo, quindi diciamo 780 più o meno, quindi prima di essere incoronato imperatore, un decretale che dice: in tutte le aree da me controllate, che è l'impero carolingio, lui non era ancora imperatore, ma già governava l'Europa, lui era chiamato Rex Europae. Lui ha istituito per legge la scuola pubblica, gratuita e d'obbligo. Noi pensiamo che questo sia roba della rivoluzione liberale del fine 800, assolutamente no. Lui ha dato questo decretale. E poi basta cercarlo anche su internet, su Wikipedia, che sale il nome e la data di questo decretale. E dice: e stabilendo in ogni casa religiosa, soprattutto i monasteri, ma anche le parrocchie, scuole, ripeto, pubbliche, cioè aperte a tutti, gratuite, non si poteva chiedere soldi, e d'obbligo i ragazzi, cioè i giovani, erano obbligati ad andarci. Ed era basicamente il trivium e il quadrivium, cioè le classiche sette discipline. Poi l'università. Il concetto di università nasce nel Medioevo. Sì, oggi non si può concepire il mondo senza la scuola, nata con la Chiesa, e senza l'università, nata con la Chiesa. Ed ecco che le grandi università, credo che la più antica, beh, contendo un po' Bologna, l'Università Federico II di Napoli, Oxford, comunque nascono lì, nascono nel 1000 qualcosa, 1100, 1100 qualcosa. Quindi lo stesso concetto di università, con tutti i privilegi, Oggi si parla della libertà accademica, libertà universitaria. Beh, questa libertà c'era già a quell'epoca. Passano i secoli ed ecco che un ordine religioso, i gesuiti, si accorgono che c'è un buco nella educazione dei giovani. Si passa dall'educazione, oggi la chiameremo elementare, diciamo media, si salta direttamente a quella universitaria. Mancavano le superiori. Quindi i gesuiti inventano sempre la Chiesa, inventano il concetto di scuola superiore, tanto che per molto tempo tutte le scuole superiori nel mondo erano gesuite, no? Quindi loro inventano questo. E quindi lo stesso concetto, ripeto, di educazione è nato così. Per compensare la Chiesa di questo obbligo, perché era un obbligo, la Chiesa non pagava le tasse, perché aveva nelle sue mani due ministeri, poi ci sarà sicuramente una domanda anche sugli ospedali, sulla salute pubblica. C'erano due ministeri che oggi sono ministeri mangiasoldi, noi li conosciamo benissimo, che è quello della pubblica istruzione e quello della sanità pubblica. Per questi due ministeri, nel Medioevo, cioè nella civiltà cristiana medievale, erano in mano alla Chiesa ed era gratuito. L'idea di dover pagare, cioè, chi voleva farlo e poteva fare, ma l'idea di dover per forza pagare per essere educato, questo è nato molto dopo. Nel Medioevo, non si pagava. Ed ecco le grandi figure del mondo accademico medievale. Santo Tommaso d'Aquino, discepolo di Santo Alberto Magno, ma piuttosto che quel. Le grandi dispute, noi oggi vediamo San Tommaso che discute con questo, San Bernardo da Chiaravalle che discute, erano discussioni pubbliche e fatte in latino e alla quale assistevano persone del popolo. Ed ecco che c'era una grande cultura di questo tipo, magari non sapevano scrivere, ma potevano. Tra l'altro Carlo Magno non ha mai imparato a scrivere, però ha dettato trattati teologici. C'è un trattato suo sulla Santissima Trinità che è una cosa incredibile, ma non sapeva scrivere, quindi è un altro concetto di cultura. E nel Medioevo questo tipo di cultura c'era. Per non parlare poi delle vetrate e soprattutto qui in Italia, gli affreschi, che erano libri nei quali studiavano quelli che non potevano permettersi un libro. Quindi tutto il mondo della cultura accademica, cioè le scuole e l'università, passando per le scuole medie superiori, nasce dalla civiltà cristiana.
Ora, un altro punto che lei ha già menzionato più volte, che è appunto quello dell'arte. Ora, sono innumerevoli le opere a carattere sacro che ancora oggi ci stupiscono, pensiamo solo alla città di Roma, per esempio, dipinti, sculture, mosaici, che, e senza dimenticare basiliche e cattedrali sparse per tutto il mondo. Ma qual è il ruolo della bellezza all'interno del pensiero cattolico?
Anche questo dobbiamo dire, tutte le civiltà in un qualche modo hanno avuto la ricerca della bellezza. L'antica Babilonia, per esempio, questi palazzi monumentali, eccetera, per non parlare poi dell'Oriente, soprattutto la Cina, eccetera. Però la Chiesa, può suonare brutto, ma è così, strumentalizza la bellezza per un fine superiore, cioè la bellezza non è un fine in se stesso, ma è un cammino per arrivare a Dio. In questo modo la bellezza acquisisce non solo un senso di finalità, ma acquisendo un senso di finalità acquisisce anche un dinamismo che la mera ricerca della bellezza per la bellezza non ha. Ed ecco che non si può dire assolutamente che la Chiesa abbia inventato l'arte, perché quello sarebbe a chiare luce una cosa falsa. Però Però è quella, la Chiesa, è quell'istituzione che ha portato l'arte a un altro livello, perché tutta la vita deve essere arte, perché l'arte è una delle vie, cioè la bellezza che si manifesta nell'arte, arte architettonica, arte pittorica, arte canoria, cioè canti, eccetera, porta a Dio. Ed ecco che, per esempio, le cinque vie di San Tommaso, di dimostrazione dell'esistenza di Dio: Dio causa prima, causa efficiente, causa motrice, causa finale. Queste quattro le ha copiate, o si è ispirato, non le ha copiate, ma si è ispirato ad Aristotele. Anche Aristotele era arrivato alla conclusione che Dio esiste ed è uno, per queste quattro vie. Ma lui ha aggiunto la via pulcritudinis, la quarta via, la via della bellezza, che Aristotele non era venuto in mente. È un po' più platonico che aristotelico, ma lo stesso Platone, che studiando la bellezza la vedeva come una cosa trascendente, senza tanto il rapporto diretto col mondo reale. È una cosa molto bella, ma poi qual è il ruolo di questo nella mia vita concreta? Invece la Chiesa mette tutto questo insieme e fa della bellezza una via spirituale, una via di santificazione, una via quindi di conoscenza di Dio e di santificazione, cioè di perfezionamento spirituale, perfezionamento morale. È qui che l'arte prende il suo carattere come noi lo conosciamo oggi in Occidente, che poi oggi l'arte, lo mettiamo fra mille virgolette, moderno, rompe totalmente con questo. E qui, se mi posso permettere una critica che si può fare un certo Rinascimento, è proprio l'aver rotto questo senso di finalità. Si è ripreso un po' l'idea, si è ripresa un po' l'idea dell'arte, della bellezza per la bellezza, un'idea pagana. E non la bellezza come cammino, come itinerario, come lo chiamava Bonaventura, verso Dio. E quindi l'arte che in un certo senso scoppia, cioè proprio c'è un'esplosione d'arte, è un'esplosione che man mano tenderà ad una implosione, all'idea che la bellezza è quello che mi viene a me fuori. E quindi io faccio un'installazione, cioè metto due pezzi di legno, e quella è arte perché mi è venuto a me in mente, è un'espressione che è l'arte moderno, che non ha il senso né di finalità, né di trascendenza, né di niente. Però quello inizia quando si rompe questo senso di finalità, che invece l'uomo medievale l'aveva. Quindi la domanda non è confrontare l'arte rinascimentale con quello medievale. La domanda è come sarebbe stato l'arte medievale con quel senso di finalità trascendente una volta che avesse acquisito tutte le tecniche nuove. Sarebbe stata una cosa moltiplicata per se stesso. E così non è stato. Anche in architettura si passa dallo stile classico greco-romano, che poi i romani copiano dai greci, aggiungono poco, come stile, non come tecnica, però come stile. Poi viene lo stile romanico, poi viene lo stile gotico e poi si torna al neoclassico. Ora, chi dice si torna al neoclassico vuol dire che qualcosa è andata indietro, si è andato a ripescare qualcosa del mondo antico. E non si è più pensato a come sarebbe stato un stile architettonico che fosse lo sviluppo del gotico, come il gotico è stato uno sviluppo del romanico. E quindi anche qui qualcosa si è tagliata, che, come lei ha detto benissimo, stiamo parlando della cultura pre-rivoluzionaria, quindi con lo scoppio della rivoluzione, con R maiuscola, qualcosa si blocca. Continua in altre cose, è evidente che la tecnica e la scienza ha continuato a svilupparsi tantissimo, però non più in quella linea che sarebbe stata quella ideale.
Signor Loredo, un altro punto importante è quello della salute. L'abbiamo menzionato prima. Spesso non ci facciamo caso, ma la maggior parte delle strutture sanitarie ha nomi con rimandi religiosi. Il motivo è che molte di esse sono state fondate da congregazioni religiose a partire dagli ospitalieri di San Giovanni, che nell'undicesimo secolo fondarono il primo centro di cura per pellegrini in Terra Santa. Perché l'ospedale nasce dunque in ambito cattolico e non secolare?
Perché nasce dalla coscienza che la Chiesa aveva che doveva curare la persona. E la persona è composta di corpo ed anima. Quindi la Chiesa ha come compito curare non solo l'anima, quella cosa principale, diciamo, quello definitoria della missione della Chiesa, ma anche il corpo, per la misericordia che la Chiesa ha con le persone. E allora è un fatto storico, la salute c'è sempre stata, però anche qui in epoca classica uno si ammalava o qualcosa, doveva pagare, c'erano i medici, i dottori, Ippocrate, tanto per menzionarne uno di epoca greca, quindi c'era la scienza medica, però l'idea che qualcuno si doveva far carico della salute pubblica non c'era perché l'idea di carità non c'era, quello nasce con la Chiesa. C'era l'idea di altruismo di alcune persone, ma l'idea di un'istituzione che per missione deve fare la carità non c'era. Infatti, il primo ospedale è stata una matrona cattolica cristiana, Fabiola, terzo, quarto secolo, non, mi sfugge le date, a me purtroppo mi sfuggono, però il fatto mi resta. È stata una matrona, una nobildonna romana di nome Fabiola che ha fondato il primo ospedale ancora nel tardo impero, quindi ancora in epoca classica. Poi la Chiesa ha cominciato a fondare infermerie nei conventi, nei monasteri e anche nelle chiese. Le ha menzionato i cavalieri ospedalieri. Cosa facevano loro? Ricevevano i pellegrini che arrivavano sfiniti, affamati, feriti, eccetera, e li curavano. Poi loro hanno soltanto copiato cose che già c'erano in Europa, appunto l'ospedale. Credo che l'ospedale più antico sia quello, l'Hôtel Dieu, di Parigi. Almeno è quello, no, c'è uno ancora più antico che adesso mi sfugge, però siamo nell'anno 700, non 1700, ma anno 700. L'Hôtel Dieu di Parigi è quello più antico nel senso che ha sempre funzionato nello stesso posto. Fino ad oggi, è quello che quando uno vede la cattedrale di Notre Dame è sulla sinistra. Ce n'è uno più antico che adesso non mi ricordo quale sia, ma tutte queste grandi ospedali che vengono alcuni e fino ad oggi. Io abito a Milano, c'è l'ospedale maggiore, l'H Grande, che è un ospedale del XV secolo, di epoca Viscontea. Qui a Roma, di cui andiamo molto più indietro, l'ospedale di Santo Spirito in Sassia. Era l'ospedale che accoglieva i pellegrini sassoni e curava dei pellegrini sassoni, poi si è ampliato, si è allargato fino a diventare un ospedale pubblico che funziona fino ad oggi. E c'è la parte monumentale, quella che dà più verso il Vaticano, con le sale che allora erano le sale per i letti, no? Enormi, bellissime, e poi c'è la parte moderna che è quella che dà sul Tevere. Ma quello è un ospedale di epoca carolingia, è tuttora funzionante. Quindi la salute pubblica e gratuita l'ha inventata la Chiesa. E anche qui come facente parte della sua missione, che era curare le persone. Ed ecco perché la Chiesa non pagava le tasse, come ho detto, perché aveva in mano il ministero, chiamiamolo così, il ministero della pubblica istruzione e il ministero della salute pubblica. E E questo è stato fino ad oggi. Ci sono i camiliani, ci sono le suore della misericordia, piuttosto che le suore di Madre Teresa, cioè le figlie della carità, la cui missione, la cui vocazione è quella di prendersi cura dei malati.
Come ultimo punto, signor Loredo, le chiedo qual è stato il ruolo della Chiesa Cattolica nello sviluppo del diritto e in particolare del diritto internazionale.
Beh, qui c'è una visione un po' più sfumata. L'idea del diritto è nata in ambito romano. Come ho detto, i romani sono stati i primi, per vocazione divina, perché San Paolo dice Dio ha dato la religione all'Egitto, il pensiero, cioè la filosofia ai greci e il diritto ai romani. Sono stati i primi a chiedersi quali siano le leggi che guidano una società. Se qualcosa si deve fare, perché? Perché il legislatore lo vuole o perché corrisponde a un principio obiettivo di diritto naturale e quindi di morale, perché il diritto è quello che uno deve fare secondo una legge morale, che se non c'è il concetto di legge morale non c'è. Allora, precisamente la Chiesa introduce il concetto di legge morale fondato su un assoluto, perché i romani ce l'avevano, ma non era fondato su un assoluto, era fondato appunto sulla coscienza naturale, che può essere un po' variabile. La Chiesa dice no, qui c'è un criterio assoluto. Ora, nella civiltà cristiana, il diritto romano non era quello principale. Il diritto romano erano i paletti che sostenevano il sistema legislativo, però le leggi erano quelle consuetudinarie dappertutto. Quindi quello che si è sempre fatto in un certo modo in questo posto è così che si deve fare. Uno vede per esempio in Francia, è stato San Luigi IX che ha raccolto tutte queste leggi consuetudinarie e ha scritto l'établissement, che è una sorta di raccolta di leggi. In Spagna è stato Alfonso X, il saggio, che ha fatto le partite, che più o meno i diversi diritti forali spagnoli. Per esempio, il re di Spagna doveva giurare come re in 4-5 regioni diverse, secondo 4-5 parlamenti diversi, con 4-5 leggi diverse. Quindi era un mondo molto complicato, quello medievale, molto complicato. Ma precisamente questo aspetto complicato faceva del mondo medievale un mondo molto stabile, perché era molto difficile che ci fosse un interesse unico prevalente, quindi ci fosse un dittatore. L'idea di monarchia assoluta è che l'État c'est moi, lo Stato sono io. Quello nasce con la rivoluzione, nasce con il liberalismo. Non era così nel Medioevo. E quindi lo stesso concetto di legge nella civiltà cristiana non è il concetto di legge che noi abbiamo oggi, e non è il concetto di legge romano, è il concetto di legge consuetudinaria, quello che gli inglesi chiamano common law, la legge comune, che loro ancora usano in larghissima misura. Per esempio, l'Inghilterra non ha una costituzione, ha la Magna Carta, che funge da costituzione, ma non ha una costituzione. Allora, il ruolo della Chiesa e anche la Chiesa Cattolica, il diritto canonico nasce con Papa Clemente VII-VIII, quindi siamo nel 1700. Non aveva un codice di diritto canonico prima. Perché? Perché erano tutte le leggi consuetudinarie e gli usi consuetudinari. Il concetto di diritto canonico nasce quando il Concilio di Trento, reagendo contro il crescente caos, introdotto dalla Rivoluzione protestante, centralizza molto di più, crea la curia romana, crea i dicasteri, eccetera, le congregazioni, eccetera, eccetera, e quindi anche la centralizzazione di certi principi canonici che poi risultano nel codice del diritto canonico che poi viene rifatto e riproposto nel 17, lo ha iniziato San Pio X, lo ha promulgato Papa Benedetto, quindi si chiama il codice Pio Benedittino, e quindi nasce dopo come un modo di mettere freno alle tendenze centripete e le tendenze che volevano disfare, distruggere il tessuto della cristianità e il tessuto della Chiesa. Sarebbe possibile, in una eventuale restaurazione della civiltà cristiana, tornare a questa idea? Le cose nella Chiesa e nella civiltà cristiana non nascono dall'alto, nascono dal basso, sempre. Per esempio, una cosa, tutte le cariche pubbliche nel Medioevo nascono di funzioni della famiglia, perché quelli che governavano erano famiglie. Fino ad oggi, il ministro delle finanze in Inghilterra si chiama il cancelliere delle scacchiere. Perché le scacchiere? Perché le donne nel Medioevo, perché chi fa l'economia domestica sono le donne. Nel Medioevo le donne usavano una scacchiera per vedere uscite ed entrate. Quindi si facevano i calcoli, non c'erano le calcolatrici, tanto meno i computer, con scacchiere. Quindi il cancelliere delle scacchiere è quello che compie questa funzione. Maresciallo. Chi era il maresciallo? Il maresciallo è il ferraio, si dice, no? Quello che ferra i cavalli. Ora, ferrare i cavalli voleva dire anche avere un ruolo militare nella casa militare del Signore. Quindi si passa dall'essere maresciallo ferrante, maresciallo ferrant, ad essere maresciallo in senso di generale che guida una battaglia, eccetera, eccetera. Queste cose nascono dal basso. È impossibile fare un progetto nelle nuvole per poi applicarlo. Questo non è cattolico.
Nello specifico, anche il diritto internazionale che oggi è così, diciamo, di cui si discute così tanto oggi, i famosi diritti, ecco, anche questi nascono in ambito cattolico, appunto.
Esattamente, mentre parlavo cercavo di ricordarmi la parte della domanda che non avevo risposto, che è questa. Assolutamente sì, il diritto europeo lo fa soprattutto la Sorbonne. Nel Medioevo, quando ci fu la tendenza conciliarista, poi di diverse altre cose, chi studiava come si deve legislare in Europa erano le università, in questo caso soprattutto la Sorbona. Quando l'Espagna scopre i nuovi mondi, cioè l'America, poi va fino alle Filippine, le Filippine si chiamano Filippine per Filippo II, appunto, come lei ha detto, l'università, quella principale, che è quella di Salamanca, qui in Spagna, comincia a studiare come governare questi paesi secondo i criteri della morale, della dottrina cattolica e della legge. E concretamente nascono le leyes de Indias. Per esempio, si è discusso se gli indigeni avevano l'anima. Oggi sembra quasi una stupidata perché è evidente, però pensiamo a quell'epoca che incontrano questi esseri, sì umani, però così primitivi, non dico gli Incas, gli Azteca, ma soprattutto quelli dei Caraibi, per quelli del Brasile, Tupi Guarani. Non sto qui a raccontare come vivevano loro, perché è di una rudezza, di un primitivismo assoluto. C'era da chiedersi fino a a che punto avevano un'alma spirituale capace di svilupparsi come un'anima. Quindi se ne è discusso e subito hanno detto che certo che hanno l'anima, quindi c'è stata tutta la evangelizzazione all'interno di tutta una serie di leggi che si chiamavano nel loro insieme la legge de Indias, Indias erano le Americhe. Ma per esempio, la giornata di lavoro di 8 ore non è stata mica i sindacati del 1800 che l'hanno creata. Filippo II ha un decreto che all'interno della Leyes de Indias, stabilendo per le colonie americane la giornata di lavoro di 8 ore. La pensione, una cosa moderna, andate a vedere le leggi de Indias, chi lavorava per tanto tempo aveva diritto a pensionarsi, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi l'idea che per governare un impero, che era questo, quell'impero spagnolo, servono criteri fondati nella legge, nella morale e nella dottrina cattolica. E questo, come lei ha detto benissimo, è il fondamento del diritto internazionale. Ma perché internazionale? Perché è stata la prima potenza, l'Spagna, che ha avuto un impero di questo tipo, molto diverso dall'impero britannico che era piuttosto commerciale. Questo è un impero volto a evangelizzare e a civilizzare. Le università cominciano a nascere in America Latina 20, 30, 40 anni dopo la scoperta. Quindi sbarcano, 30 anni dopo c'erano già le università. Il concetto, cioè dobbiamo fare un'università. Poi parallelamente, sempre in Spagna, tutta la scuola francescana di economia. Si dice che il capitalismo, diciamo l'economia di mercato, sia nata con Adam Smith, cioè in ambito protestante. E che invece no. Andate a leggere i testi della scuola francescana del 1500-1600. Quindi molto prima di Adam Smith, che già trattano della teoria della moneta, la teoria dell'inflazione, eccetera, eccetera. Io non sono un economista, quindi. Però tutto quello nasce in ambito cattolico, concretamente in questo caso in ambito francescano.